di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno a tutti e benvenuti nel nostro appuntamento. Siamo arrivati alla puntata numero 100 di questa serie del programma che oggi, fra l'altro, vede la presenza in studio dell'avvocato Chiara Bigioni, responsabile investimenti e sviluppo di Rocchetta SPA, che naturalmente ringraziamo per la sua presenza proprio fisica nei nostri studi, distanziamento chiaramente con il rispetto di tutte le regole anti-Covid. E quindi questa centesima puntata vede questa presenza, con la quale non possiamo non parlare della sua azienda, ma anche un po' di tutto quello che ruota all'interno di questo nostro territorio, che vogliamo che sia sempre vivo e splendente, perché siamo appunto persone che abitano il territorio del comune di Gualdo Tadino. Quest'oggi, ricordo, non avremo il sindaco, perché per l'intera trasmissione sarà impegnata proprio con la dottoressa, l'avvocato Chiara Bigioni, che ancora una volta ringraziamo. Insieme a me c'è sempre Carletto Fiorucci, tornato in presenza, anche perché non poteva mancare, non si poteva sottrarre all'avvocato, con il quale ha avuto poi un lungo colloquio per farla venire nei nostri studi. Non è stato semplice, però
l'hai corteggiata molto,
quindi non è stato semplice, perché lei è molto impegnata tra Gualdo Tadino e Roma, dove ha la sede principale. Quindi...
Beh, una colpa anche la mia, sono stato male, quindi poi abbiamo saltato anche... un precedente appuntamento.
D'accordo.
Ricorda, Rico, che siamo alla centesima puntata,
sì,
quindi
sì,
la signora è presente quando proprio scade la centesima puntata di questa trasmissione.
Quindi vuol dire che è una lunga vita e speriamo altre 100 puntate, speriamo una volta a settimana. Lo ricordo che avremo anche la possibilità di riascoltare questa trasmissione domani in replica alle 13:10, oppure sulla nostra piattaforma rtsmartphone.it. Ecco, abbiamo la dottoressa Chiara Bigioni, a quale auguro una buona mattinata. Carletto, se vuoi iniziare,
poi tu puoi intervenire quando vuoi.
L'abbiamo per tutta l'ora, quindi
sì.
Abbiamo tante cose da chiederle.
Certo, buongiorno intanto, e buongiorno naturalmente a tutti quelli che ci ascoltano.
Buongiorno
tutto bene?
Buongiorno a voi, sì, tutto bene.
So che lei ha fatto una lunga traversata dell'Italia, è andata a Roma, lunga traversata, 200
km. Sì, no? Lunga relativamente, poi insomma è un percorso che faccio piuttosto di frequente, quindi ormai è diventato quasi di casa, un percorso familiare.
Le farò una premessa, una prefazione brevissima, e perché così ci togliamo subito il dente che duole, come si usa dire. Noi abbiamo avuto, come lei conoscerà senz'altro, la guerra dei 10 anni a Cuba circa 150 anni fa. E la guerra dei 10 anni nell'ex Jugoslavia nel decennio del fine secolo scorso, e se torniamo ancora indietro nel tempo, la guerra di 100 anni, 6 o 700 anni fa, tra Inghilterra e Francia, che per la verità è durata più di 100 anni perché ha avuto anche delle interruzioni, quindi è durata un po' più di 100 anni. Naturalmente sono ancora varie guerre in quella sul nostro pianeta, a dimostrazione che la stupidità umana non ha mai fine, specie se accompagnata da interessi economici e politici camuffati a volte come religiosi, per far digerire i popoli morti e feriti di questa santa guerra. Ora non voglio naturalmente paragonare questo contenzioso della comunanza agraria con il comune, la Rocchetta e la Regione Umbria ad una guerra, però mi auguro che non duri 100 anni, visto che siamo già a 7, e credo che non se ne veda la fine. C'è un modo civile, secondo lei, per far finire questa diatriba infinita e per tornare a un tavolo dove si possono ricucire gli strappi e procedere insieme nell'interesse del paese? L'ho fatta lunga, però
sì,
la risposta può essere anche breve.
Allora, come giustamente ha detto lei, ecco, fare un parallelismo fra gli eventi che ha elencato e la situazione che ci vede in una posizione di contrasto insieme al comune di Gualdo Tadino, alla regione Umbria, nei confronti della comunanza agraria è forse eccessivo. Indubbiamente è una situazione però di rilievo, perché ormai caratterizza le riflessioni aziendali da 7 anni, le riflessioni circa le attività su un territorio che è già gravemente colpito da una forte crisi economica ben più lontana, che risale a tempi ben più lontani di questi ultimi 7 anni, ma che comincia insomma a far emergere le più gravi conseguenze. Per quanto riguarda la sua domanda, io ritengo che una soluzione civile ci sia sempre, c'è però se basata su dei presupposti fondamentali: il buonsenso, la ragionevolezza, la coscienza, la responsabilità, la dignità. Per cui se ci sono questi elementi che animano la buona volontà delle persone, una soluzione è possibile trovarla. Se non ci sono, è difficile trovarla.
Comunque la Rocchetta è disponibile comunque a un confronto civile per poter cercare di appianare quelle che sono le divergenze passate, presente e presenti in questo momento.
La Rocchetta è sempre stata disponibile ad un confronto civile. Confronti civili ce ne sono stati in passato, all'inizio proprio di questo percorso, che poi è stato caratterizzato da iter giudiziari molteplici e alcuni dei quali non sono ancora terminati. Un confronto civile c'è stato anche in tempi relativamente recenti, durante un consiglio comunale in cui sono state rappresentate e è stata rappresentata la volontà dell'azienda di intervenire e di sostenere dei progetti anche presentati dalla comunanza agraria dell'Appennino Gualdese, purché destinati al territorio. Un incontro civile ci sarebbe potuto essere qualora si fossero presentati agli ultimi incontri, alle ultime riunioni a cui sono stati invitati sia dalla Regione Umbria che dal Comune di Gualdo Tadino. Quindi opportunità di incontri civili ce ne sono state in passato, immagino ce ne saranno anche in futuro, le occasioni mi auguro non mancheranno, però ritengo che poi l'incontro diventa civile se ci si approccia con un'apertura di testa e di animo di un certo tipo. Se c'è resistenza e si alzano muri, non si va da nessuna parte, si fanno, come diceva lei prima, le
interrompo un attimo perché vorrei che Enrico hai qualcosa da aggiungere.
Sì, sono stati presentati progetti però da parte della comunanza che non riguardavano il territorio, cioè se erano interventi per il territorio potevate accettarli, invece sono stati presentati progetti che non facevano parte di...
In realtà non sono stati presentati progetti, mi spiego meglio, è stata rappresentata da parte della Rocchetta la disponibilità a valutare, di sostenere, di aderire a progetti che però avessero come scopo la realizzazione di attività sul territorio. Quindi come facciamo anche di fronte a proposte dell'associazionismo locale, decidiamo di aderire o meno a iniziative che riteniamo virtuose qualora abbiano dei risvolti oggettivi, pratici sul territorio. Per cui cerco di essere più diretta, non si parla di un finanziamento diretto nei confronti di un ente, ma di un sostegno di quell'ente a fronte di una progettualità che riteniamo di poter
condividere. Cioè voi finanziate progetti, finanziate, diciamo così.
Esattamente.
Cioè, in pratica, per chiudere, la comunanza è venuta a chiedere i soldi, ecco.
A noi, la comunanza direttamente, se le devo rispondere in modo chiaro, ha chiesto soldi nel momento in cui ha prodotto una proposta di transazione a fronte del ritiro di una serie di cause messe in piedi dalla comunanza stessa, chiedendo la corresponsione di un importo estremamente elevato di circa 450.000 euro annui, se non ricordo male nella fine dell'estate del 2018. Quindi,
ma siamo rimasti ancora a quel tipo di richieste?
Noi non abbiamo dato seguito a quella richiesta, quindi non ne sono venute altre. Quello che però è stato rappresentato successivamente, ripeto, nell'ambito, in occasione di un consiglio comunale, è la volontà di Rocchetta, la disponibilità di Rocchetta a contribuire alla realizzazione dimostrazione di una determinata progettualità specifica, anche proveniente dalla comunanza agraria e non a riconoscimento di denaro to cure.
Adesso le cose stanno come all'inizio praticamente, non è cambiato nulla, non c'è stato nessun passetto avanti da nessuna parte, siamo rimasti sempre ai pregiudizi e comunque al muro contro muro, o sbaglio?
Allora, non ci sono stati passi in avanti se si riferisce ad una attività di concertazione, di confronto tra noi e la comunanza. I passi in avanti sono stati fatti sotto il profilo giudiziario.
Certo.
Quindi la situazione ha subito una evoluzione, uno slancio in avanti su spinta della sentenza ultima del Consiglio di Stato del giugno 2021. Per quanto riguarda un'attività di confronto con la comunanza, non ci sono state occasioni dopo le ultime risalgono a diversi anni.
Grazie dottoressa, possiamo una pausa, Enrico, no?
Certamente, adesso ci ascoltiamo una canzone, alleggeriamo un po' il momento e poi torneremo a parlare con l'avvocato Chiara Bigioni. Buona giornata, di tutto un po' in questo appuntamento del mercoledì. Ricordo, siamo alla centesima trasmissione per questa trasmissione eccezionale, perché 100 puntate non si fanno tutti i giorni, una volta a settimana, lo ricordo, quindi tanto tempo, tanti mesi che vi teniamo compagnia. Abbiamo in presenza la dottoressa e avvocato Chiara Bigioni, responsabile investimenti e sviluppo di Rocchetta, oltre a far parte del consiglio di amministrazione. Volevo iniziare io, perché siamo in tempi di Covid, ecco, e tutte le aziende hanno avuto problematiche con il Covid, non so se Rocchetta ha risentito di personale che si è assentato proprio per malattia.
Fortunatamente i casi sono stati molto ridotti e paradossalmente devo dire si sono verificati in tempi più recenti rispetto all'inizio della pandemia, forse anche a causa e quindi per merito, forse più che a causa delle stringenti misure di sicurezza che abbiamo preso allo stabilimento, perché sin da subito si è compresa la pericolosità di questo virus e chiaramente il pericoloso impatto che avrebbe potuto avere su un'azienda produttiva. Lo abbiamo toccato con mano anche con altri imprenditori che si sono visti colpiti dal virus e conseguentemente hanno dovuto subire la mancanza del personale operativo che fisicamente non poteva essere in fabbrica. Nel nostro caso, ecco, un po' per fortuna, un po' per l'ottima organizzazione che a stabilimento c'è stata, che il nostro direttore di stabilimento, ma anche che tutti coloro che giornalmente si recavano presso lo stabilimento hanno avuto per salvaguardare la propria salute ma anche di quella degli altri, siamo arrivati, insomma, ecco, speriamo alla fine della pandemia.
Ma in questo momento, dottoressa, come si entra la Rocchetta? Col Super Green Pass, con essendo vaccinati o con la terza dose, come si entra?
A Rocchetta si entra con la terza dose. I nostri dipendenti in realtà si sono vaccinati subito, quindi non ci sono state resistenze anche nel momento in cui l'obbligo vaccinale per i lavoratori non era previsto.
Quindi non c'è nessun Novax praticamente?
Non abbiamo Novax, non mi risulta che abbiamo Novax. Consideri che noi abbiamo aperto il nostro centro vaccinale, già molti dei componenti del nostro team erano già vaccinati.
Quindi da questo devo chiedere sull'azienda, visto che è una cosa che interessa il paese, interessa lei naturalmente, ma indirettamente tutto il paese, volevo sapere se lei è in grado di farci un quadro la situazione di mercato, visto che c'è stato questo Covid, visto che molte aziende hanno avuto dei problemi, adesso pare sia una ripresa in generale del mercato, però Rocchetta come sta andando? Ha migliorato, ha peggiorato, è sempre nelle stesse condizioni?
Allora, il mercato delle acque minerali ha vissuto un periodo di montagne russe, perché se da un lato le persone sono state più a casa e quindi c'è stato un incremento dei consumi a casa, quindi dei grandi formati, sì, per contro tutto il canale Horeca e quindi tutto il canale del fuoricasa, della ristorazione, ma tutto il comparto del piccolo formato, quindi per intenderci il mezzo litro, sì, si è quasi completamente annullato, per noi come per le altre aziende.
Hanno compensato le vendite in casa?
Nel nostro caso non abbiamo compensato la perdita che c'è stata soprattutto del piccolo formato, da un lato fortunatamente ne abbiamo risentito meno di altre aziende, perché noi, faccio un inciso, purtroppo non siamo ancora molto inseriti nel canale della ristorazione, ecco, e quindi quella componente
è minoritaria.
Ci è venuta a mancare, ma è da considerarsi per noi minoritaria, non per altre aziende che invece sono state colpite enormemente.
E adesso sta riprendendo?
Adesso stiamo riscontrando una ripresa del percorso verso una situazione maggiormente equilibrata, quindi ci sono più persone sul posto di lavoro fisicamente, meno persone smart working, sebbene ci sia una componente ancora abbastanza elevata, più persone che riprendono a fare sport e quindi utilizzano il formato piccolo piuttosto che il litro e mezzo.
Livello di personale avete dovuto mettere qualcuno in riposo, in cassa integrazione oppure no?
Noi non abbiamo mai utilizzato la cassa integrazione, quindi tutti i nostri dipendenti sono sempre stati presenti allo stabilimento, hanno sempre lavorato, non ci siamo fortunatamente trovati nelle condizioni di dover utilizzare quello strumento.
Io ho visto in questi giorni una campagna pubblicitaria molto forte da parte di Uliveto, il gruppo madre, padre, diciamo, di tutto, insieme con Rocchetta. È tornato anche Oliveto Rocchetta. Per questa campagna promozionale sta dando risultati, vede riscontri, è una campagna chiaramente nazionale per la ripartenza della vostra acqua.
Sì, Oliveto si caratterizza di una campagna ormai relativamente nuova, perché è iniziata la nostra campagna sul calcio a inizio 2020, quindi è coincisa più o meno proprio con l'inizio della pandemia. Nel caso di Rocchetta, un po' tutte le aziende hanno bisogno, sotto un profilo creativo, di adottare dei restyling, degli interventi di restyling. Ci pensavamo da tempo, purtroppo la pandemia ci ha un po' bloccato, perché chiaramente poi le dinamiche aziendali hanno dovuto vedere hanno incontrato una fase di valutazione più attenta anche degli investimenti. Abbiamo poi deciso di iniziare quest'anno con una nuova campagna sul benessere della pelle, di cui Rocchetta si fa portavoce insieme alle sue testimonial, perché abbiamo coinvolto Denis Tantucci insieme al volto storico Elena Santarelli ormai da inizio gennaio. È troppo presto per fare un bilancio, crediamo molto in questa campagna, poiché supportata anche scientificamente e molto coerente con un prodotto come Rocchetta.
La campagna migliore forse è quella delle persone che bevono, usufruiscono della vostra acqua, cosiddetto passavoce, penso, no? Perché io ho sentito delle persone che non bevevano acqua Rocchetta, lo consigliate e mi hanno risposto che sono state molto contente di aver conosciuto quest'acqua, quindi penso che la propaganda migliore sia quella delle persone che parlano agli amici, ai parenti, ai vicini che illustrano la bontà di quest'acqua.
Sì, come un po' per tutte le cose, il passaparola, come il discorso è applicabile anche a un buon ristorante, no? Certo. A un buon albergo, quindi sicuramente il passaparola è fondamentale. L'acqua, il tema dell'acqua minerale è un tema delicato, l'acqua minerale si beve perché piace, perché è buona, perché fa sentire bene e perché fa bene. È chiaro che nel caso di Rocchetta ci sono poi dei benefici riconosciuti sotto il profilo scientifico, che evidentemente vengono poi riconosciuti anche dai consumatori che si affezionano.
Sì, è anche il sapore al palato, al gusto, che questo favorisce credo anche la vendita, perché quando le persone bevono e sentono un sapore gradevole e leggero, penso che sia questa la buona propaganda per Rocchetta.
L'aspetto del gusto è fondamentale, e nel caso di Rocchetta le posso dire anche che c'è una specificità che è emersa dalle indagini che abbiamo fatto attraverso i nostri sistemi che monitorano poi il gradimento nei consumatori. La particolarità che ci viene evidenziata per quanto riguarda Rocchetta è l'assenza di gusto, quindi la compatibilità di un'acqua come Rocchetta con tutto, con un cibo ma anche bevuta da sola. L'assenza di sapore consente di essere affiancata a qualsiasi tipo di attività, che sia a tavola, mangiando, che sia facendo sport, che sia in ufficio con una bottiglietta.
Penso che una delle caratteristiche anche che vengono propagandate dagli stessi medici sia quello che sia un buon diuretico, mi pare, no? Quindi sì, abbia un effetto veramente positivo sui reni, quindi anche questo è un fattore che agevola naturalmente la vendita dell'acqua.
Esattamente, sotto il profilo scientifico gli effetti diuretici, quindi lo stimolo della diuresi che viene realizzato attraverso l'assunzione di Rocchetta è ormai provato, anche a livello ministeriale riconosciuto, però chiaramente un'acqua deve essere buona, certo, perché così come un cibo fa bene, ma deve essere anche un piacere mangiare.
Sì, un'ultimissima cosa, poi nel prossimo parleremo anche del progetto, certo, no? Perché chiaramente
ce lo lasciamo alla fine, perché ce lo lasciamo alla fine. È il piatto più forte.
Sì, non parliamo tanto di acqua, ma ricordiamo che c'è anche il vino che aiuta,
assolutamente
per gli amanti anche del buon cibo. Ma il vostro brand, il vostro marchio è un marchio alto, diciamo, di qualità ma anche di prezzo. Avete mai pensato di fare un altro marchio che magari potesse arrivare un po' a tutte le tasche? Non dico che non è diciamo per tutti, però è chiaro, quando una confezione costa il doppio rispetto a un'altra, chi adesso soffre di fare per fare la spesa magari preferisce altro, ecco, di pensare
anche a qualcosa. Anche perché sono aumentati molti prodotti in questi ultimi tempi, quindi chi fa la spesa sta più attento forse.
Sì, purtroppo questo è un periodo complicatissimo anche per i produttori, l'aumento estremo dei costi delle materie prime in generale colpisce le aziende in modo devastante, e anche nel nostro caso stiamo combattendo per cercare di capire come trovare il giusto compromesso tra la garanzia dell'offerta al consumatore di un prezzo di un prodotto che abbia sì un prezzo relativamente elevato ma che sia soprattutto di qualità, con questo aumento di costi veramente esorbitante. È chiaro che nel nostro caso il prezzo di Rocchetta, così come anche di Uliveto, è giustificato da una serie di componenti valoriali,
dalla qualità,
valoriali che hanno dei costi.
Ma voi non avete da parte del governo, mi pare di aver sentito almeno qualche decreto, qualche sconto sulle forniture di energia?
Stiamo appunto combattendo affinché aziende energivore come quelle poi che sono nel comparto delle acque minerali riescano ad ottenere delle agevolazioni, poiché comincia ad essere relativamente sostenibile questo aumento di energia che si affianca ad un aumento del costo del PET, che è il materiale con cui vengono prodotte le nostre bottiglie e della plastica in generale. Quindi le associazioni di categoria si stanno confrontando.
Ecco, ma voi tipo di energia usate? Gas o elettricità? Che tipo di energia usate?
Noi usiamo fondamentalmente energia elettrica, e ci stiamo chiaramente avvicinando a tutto ciò che è l'ambito dell'energia rinnovabile. L'energia che utilizziamo deriva interamente da fonti rinnovabili. È vero però che ormai la strada è quella della autogenerazione, della cogenerazione.
Ma voi mettete pannelli solari, come fate?
Stiamo intraprendendo un percorso appunto di efficientamento energetico
quindi per essere autosufficienti praticamente.
Per diminuire da un lato i consumi di energia elettrica, diminuire l'impatto ambientale di un'attività industriale che è a livello di impatto comunque relativamente contenuta, e cercando anche di abbassare chiaramente i costi.
Comunque non mi ha risposto sul fatto di aggiungere un altro
perché mi ha interrotto il dottor Ferrucci che mi ha chiesto dell'energia
velocemente.
Allora l'obiettivo c'è ed è sostanzialmente già stato espresso diversi anni fa, perché nel nostro programma industriale presentato in occasione della richiesta di proroga nel 2015 c'era appunto l'individuazione di un nuovo marco, della possibile realizzazione di una nuova acqua, peraltro già riconosciuta a livello ministeriale, la denominazione Serra Santa, proprio per operare una diversificazione sotto il profilo anche dei costi e poi del conseguente prezzo al consumatore.
E questo riguarderà sicuramente anche il progetto che parleremo tra non molto.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Pechino 2022 deludono le aspettative nello snowboard e nello slalom Michela Moioli e Federica Brignone. La portabandiera azzurra, dopo aver passato abilmente ottavi e quarti, si arrende in semifinale. La Brignone, dopo aver passato la prima manche, sbaglia invece all'uscita nella seconda discesa dello slalom. Leonardo Donaggio, 18enne veneto, alla sua prima Olimpiade, chiude col quinto posto in Big Air di freestyle. L'Inter batte la Roma per 2-0 e conquista la semifinale di Coppa Italia, dove adesso aspetta la vincente di Milan-Lazio in programma stasera. Vantaggio nerazzurro dopo due minuti con Dzeko, raddoppio firmato da Sanchez, infortunio a Bastoni nel primo tempo, distorsione alla caviglia da valutare. Ovazione per José Mourinho da parte dei tifosi nerazzurri. Con l'Inter legame eterno, ma ero qui per vincere, ha commentato il tecnico della Roma. Simone Inzaghi, allenatore interista, si gode la vittoria.
Partita per noi importante. pesante dopo, insomma, la partita di sabato, però i ragazzi sono stati bravissimi, hanno interpretato la gara fin da subito, hanno fatto una partita concentrata, tecnica, siamo stati molto bene in campo, abbiamo tenuto il campo e adesso volevamo questa semifinale, l'abbiamo ottenuta e ce la giocheremo, insomma, più avanti. Insomma, i ragazzi sono stati molto bene in campo, poi ho la fortuna, insomma, di poter alternarli. Stasera ho fatto dei cambi, ma non si è visto chi ha giocato, chi è entrato, ma hanno dato tutti ottime risposte. Adesso avremo qualche problema a Napoli per squalifica, abbiamo avuto insomma anche l'infortunio di Bastoni, adesso avremo Napoli e Liverpool in 4 giorni, dovremo cercare di prepararci nel migliore dei modi.
Lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio sinistro, questo l'esito degli accertamenti cui si è sottoposto Giorgio Chiellini, per il difensore della Juventus un mese di stop circa. Sebastian Giovinco è un nuovo giocatore della Sampdoria, ho firmato il contratto, sono felicissimo, sono contento per il ritorno in Serie A. Queste le prime parole dell'attaccante blucerchiato, che prenderà il posto di Manolo Gabbiadini, che dovrà star fermo 6 mesi dopo l'infortunio al crociato rimediato nella gara di domenica col Sassuolo. Si profila la riapertura degli stadi a capienze più ampie, con gradualità a partire dal 75 fino al 100%. Il ministro della Salute Roberto Speranza e la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali stanno lavorando ad un primo allargamento a partire dal 1 marzo, che porterà al 75% e al 60% il limite delle capienze rispettivamente all'aperto e al chiuso, per poi proseguire con riaperture complete in base alla situazione epidemiologica. È tutto, alla prossima edizione.
Di tutto un po'.
Siamo giunti alla parte finale della nostra intervista con la dottoressa Chiara Bigioni e siamo finalmente giunti a questo famoso progetto che è 7 anni, sì, forse più, che attende di essere realizzato. Ora penso stiano per iniziare i lavori di consolidamento del costone roccioso. Il progetto ci può riassumere brevemente in cosa consiste e quando partirà effettivamente?
Sì, il progetto è stato inserito per la prima volta all'interno del programma degli investimenti prodotto in regione per il rilascio, ai fini del rilascio della proroga della concessione Rocchetta nel 2015. È stato oggetto di rivisitazione durante gli ultimi anni, le dico onestamente, durante soprattutto l'ultimo anno, dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la legittimità della proroga della concessione Rocchetta. Sostanzialmente è strutturato in 2 parti, se aggiungiamo la messa in sicurezza del costone roccioso in 3 parti, considerando però che quell'intervento non è oggetto del nostro intervento tecnico, certo, e finanziario. Si struttura in 2 parti, la prima è si concretizza in un intervento di mitigazione del rischio idrogeologico di un'area che è oggettivamente critica e delicata, quindi un intervento che mira al contenimento del rischio idrogeologico, una mitigazione quindi del rischio idraulico e una messa in sicurezza e ripristino dell'area che è stata completamente distrutta, devastata dall'alluvione del 2013. La seconda parte, che è quella che riguarda la valle della Rocchetta, quindi la parte proprio fisicamente, geograficamente più a valle, è un intervento di riqualificazione sostanzialmente, attraverso una diminuzione dell'impatto ambientale, poiché procederemo alla demolizione di una parte dei fabbricati che costituivano il primo stabilimento di imbottigliamento Rocchetta, e una riqualificazione dell'area affinché possa essere resa fruibile, appetibile, utilizzabile da parte della collettività gualdese e ci auguriamo non solo. Sotto il profilo temporale, l'esecuzione di questo intervento era stata prevista nei primi 2 anni dal rilascio della proroga della concessione. Nel 2000, tra il 2016 e il 2017 si sarebbe dovuto completare. Oggi i tempi auspichiamo che siano inferiori. Lo saranno sotto il profilo operativo, nel senso che nel momento in cui saremo autorizzati e quindi legittimati ad intervenire praticamente sull'area, stimiamo che al massimo entro 12 mesi, quindi al massimo in 12 mesi, l'intervento sia a monte che a valle.
Ma quando pensa realizzato. Che potrà iniziare l'intervento stesso?
Il progetto è stato presentato ufficialmente in regione a metà gennaio. Sono in corso degli incontri in regione, ma anche questa settimana, per l'inquadramento dell'iter amministrativo. Ci sarà una conferenza servizi sostanzialmente
per quest'estate?
Noi ci auguriamo di sì, assolutamente ci auguriamo di sì.
Le volevo chiedere a proposito di questo, lei ha parlato dei stabili che sono vicino alle fonti, quelle più basse,
sì,
dove la gente di solito attinge l'acqua per uso personale. La comunanza diceva che una parte di questi fabbricati era loro. Qual è la realtà?
Sì, so che la comunanza sostiene di essere titolare dei fabbricati che insistono sulla parte a valle. Non mi trovo assolutamente d'accordo, perché noi abbiamo titoli di provenienza che testimoniano il contrario, per cui non ci risulta che questa titolarità in capo alla comunanza sia corretta.
Ma il comune di Gualdo, prendendo in carico una parte, verrà normalmente distrutta, prendendo in carico la parte rimanente dei fabbricati, poi il comune di Gualdo deve investire soldi suoi per risanarlo, o non sbaglio?
Dovrà investire soldi suoi per la riqualificazione, sì, di quel fabbricato sulla base della progettualità.
Ce l'avrà il comune di Gualdo questi soldi per...
Io mi auguro di sì, mi auguro che ce l'abbia.
La riqualificazione, non so se avete visto il progetto, magari andando anche sulle pagine, sì, Facebook, anche su Gualdo News,
c'è, sì, anche proprio sulla nostra pagina.
Esattamente. Sì. Ma io voglio invece sentire la dottoressa, perché Rocchetta, la concessione l'ha rinnovata per altri 25 anni, quindi continua a mungere acqua, come è giusto che sia, perché appunto ha questa concessione. Potrebbe anche capitare che continuano queste querelle, questi tavoli che poi si vanno sempre all'aria. Io faccio il mio lavoro, cioè emungo acqua, e poi chi si è visto si è visto, pensateci da soli. Potrebbe accadere questo, dottoressa, che Rocchetta poi alla fine si stanca, perché già sono passati 8, ci sono persone nuove, magari arriva un'altra Chiara Bigioni, per dire, e potrebbe anche capitare questo.
Ma
l'Oasi rimarrà un miraggio.
Allora, se l'Oasi rimarrà un miraggio, questo non dipenderà da Rocchetta. Noi ci siamo impegnati alla realizzazione di questo progetto 7 anni fa. Questi 7 anni sono stati anni complicati. Esercitare un'attività aziendale, di qualsiasi genere sia, con una spada di Damocle sulla testa che non consente una progettualità definita nel tempo, è assolutamente controproducente. Quindi non sono stati anni semplici. Al di là delle lamentele, questo è un riconoscimento oggettivo dei fatti. L'obiettivo è realizzare quel progetto, perché è un progetto che vale, è un progetto per il quale la Rocchetta ha messo a disposizione delle risorse tecniche, delle risorse finanziarie.
Se le può quantificare?
Il progetto ammontava a circa 4 milioni di euro. Al momento minimo quelli sono i soldi che spenderemo per la riqualificazione di quell'area.
Basteranno?
Ma questo si parla di 8 anni fa, io i 4 milioni, quindi adesso sono di più.
Esattamente, mi ha tolto le parole di bocca, ma apposta ho usato l'imperfetto. Ammontava a 4 milioni di euro 7-8 anni fa, oggi probabilmente non basteranno, però l'obiettivo è quello di dare un'opportunità al territorio. Cogliere questa opportunità da parte del territorio non sarebbe saggio.
Quando sarà risanata, speriamo che sia risanata la Rocchetta e tornerà quindi anche a essere usufruita dai turisti, dai cittadini, e insomma ci sarà qualcosa di bello di nuovo da poter vivere, Rocchetta potrebbe pensare anche di pubblicizzare il sito attraverso la propaganda propaganda che fa dell'acqua? Potrebbe essere interessante.
Ma noi siamo, come ho detto in passato, un veicolo, un potenziale veicolo di comunicazione. I nostri, la nostra acqua entra nelle case di milioni di persone. L'abbiamo fatto anche con, in passato, con iniziative, mi riferisco ai giochi delle porte, inserendo una cartolina esplicativa della manifestazione all'interno di tutti i fardelli di Acqua Rocchetta. Quindi potenzialmente, oltre all'immagine del comune di Gualdo Tadino che c'è su tutte le etichette della nostra acqua, siamo uno strumento di diffusione di informazioni e quindi anche di pubblicità di un territorio.
Le farò una domanda banale: noi abbiamo molta acqua nelle nostre sorgenti, noi preleviamo la sorgente di Capodacqua e le altre sorgenti per quanto riguarda l'uso dei cittadini, anche se non ci dovessero essere precipitazioni nevose per parecchio tempo, credo che il comune di Gualdo sia in grado comunque di sopperire a un'eventuale criticità. Ma i cittadini si chiedono: se per caso questa criticità durasse più del previsto, Rocchetta per convenzione è in grado o dovrebbe o potrebbe girare i rubinetti verso le abitazioni civili per dare l'acqua ai cittadini?
Allora, questo è fortunatamente un territorio ricco d'acqua. Sì. Il concessionario, noi come concessionario siamo obbligati a sostenere la rete idrica in caso di criticità idriche comprovate, quindi per convenzione saremmo obbligati a dare il nostro supporto nel momento in cui l'acqua non ci dovesse essere. Non è mai successo in passato, onestamente mi auguro che non capiti.
Ho fatto un'assurdità magari.
Un'assurdità, ma preferisco essere completa. Mi auguro che non capiti in primis per il territorio, oltre che per Rocchetta, perché vorrebbe dire insomma che siamo in una condizione.
Ma comunque possiamo tranquillizzare i cittadini dicendo che comunque va, se va male, comunque Rocchetta deve comunque sostenere quelle che sono le abitazioni private, insomma, in qualche modo. L'acqua, insomma, che non beviamo. Insomma,
sì, ecco. Sebbene poi Rocchetta incida sui prelievi idrici in modo estremamente contenuto rispetto chiaramente, certo, a una collettività che consuma.
Voi avete fatto altri studi ultimamente per capire quanta acqua c'è ancora, quanta acqua c'è effettivamente?
Noi abbiamo fatto degli approfondimenti in occasione di una relazione idrogeologica che abbiamo presentato alla regione circa un anno e mezzo fa, e stiamo tuttora portando avanti degli studi che consentano supportare ulteriormente la già copiosa documentazione che suffraga il quantitativo consistente di acqua disponibile.
Quindi ce n'è abbastanza, insomma.
Assolutamente sì.
Io volevo chiudere per quanto mi riguarda, andiamo verso la conclusione. Sì. Si sono succedute tante amministrazioni da quando è arrivata Rocchetta, quando è arrivato Maurizio Bigioni, che poi è lui l'amministratore delegato, quindi avete incontrato tanti politici e tutti sono stati schierati dalla vostra parte, perché un imprenditore ha avuto sempre il supporto delle amministrazioni, sia diciamo di un colore che di un altro. La gente di Gualdo, del territorio, l'avete sentita così vicina? Oppure, visto queste divisioni, com'è l'umore di Chiara Bigioni in questo territorio, visto che insomma adesso è diventata più presente, insomma, adesso è quasi una cittadina gualdese, possiamo dirlo, no?
Ad onore.
grazie, no, ne sono felice. Allora, assolutamente sì, nonostante i diversi colori c'è sempre stata molta collaborazione con i rappresentanti politici del comune di Gualdo Tadino. Ricordo, mio padre stesso ha sempre avuto ottimi rapporti con tutti i sindaci che si sono succeduti. Sarebbe giusto che lo fosse. Certo. E in questo caso devo dire siamo stati sempre molto fortunati, come peraltro durante questa amministrazione si sta verificando la stessa cosa.
Ecco, il sentore, visto che Chiara frequenta Gualdo, anche se sta
ambienti,
diciamo l'ambiente gualdese, lo sente ostile oppure favorevole?
Ma io personalmente sento molta vicinanza. È chiaro che ci sono delle componenti, mi arrivano voci, leggo cose che manifestano un contrasto. Penso che sia inevitabile probabile che capitino anche dei contrasti, ma in linea di massima posso dire di percepire un certo favore di fronte ad iniziative come questa ultima del progetto, che è oggettivamente un'iniziativa positiva per il territorio.
C'è chi dice che l'Oasi andrà soltanto a piedi, con le macchine verrà interdetto il passaggio, giusto?
Fino a un certo punto si potrà andare con l'auto, non è ancora stato stabilito esattamente da dove, ma dopo una certa zona sarà precluso l'accesso alle automobili per poter proseguire a piedi.
Però le persone potranno passeggiare lì, no?
Sì, assolutamente. È una zona in cui ci si augura si possa ripristinare una condizione di assoluta sicurezza per il transito, chiaramente compatibilmente con un territorio che è geologicamente delicato.
Ancora per quanto riguarda la nostra Oasi della Rocchetta, poi ci sarà possibilità di fare prelievi per i cittadini comunque dell'acqua sulle varie fonti?
Certo, la situazione circa la possibilità di accesso dei cittadini alle fontanelle che poi abbiamo anni addietro costruito proprio noi, proprio Rocchetta, non verrà assolutamente interdetto, quindi quella condizione...
Anche la parte alta nuova che verrà ristrutturata, risistemata?
Al momento non sono previsti prelievi a monte, quindi rispetto alle attuali fontanelle. Nel corso della conferenza servizi poi si potranno valutare, qualora ci fossero proposte da parte dei vari portatori di interesse, modifiche al progetto.
Ultimissima, quando la Rocchetta venne a Gualdo e cominciò a parlare con il comune del progetto, dell'interesse per quest'acqua, io, se ben ricordo, ero assessore alla cultura del comune di Gualdo Tadino e lei non c'era, c'era qualcun altro, e noi chiedemmo a Rocchetta se era disponibile a dare al comune una piccola percentuale degli incassi, naturalmente, della Rocchetta, dei guadagni della Rocchetta. Rocchetta ci disse che loro non facevano questo tipo di politica, ma che sarebbero intervenuti in modo diverso. Ma da altre parti viene fatto questo tipo di lavoro, nel senso che da altri comuni mi sembra che le aziende danno una percentuale del loro ricavato.
No, questo onestamente non mi risulta.
Non lo so, questo glielo chiedo, ma non lo so.
No, non mi risulta, onestamente non mi risulta. Quello che succede in Italia normalmente è che i canoni delle concessioni di acqua minerale vengono incamerati dalla regione. A quel punto è la regione che, come nel caso poi dell'Umbria, riconosce a fronte di una determinata progettualità una percentuale dei canoni incassati. Fa eccezione, l'unica regione che fa eccezione è la Toscana, in cui invece i canoni vengono incamerati dal comune in cui insiste la concessione, sul quale insiste la concessione.
In percentuale oppure sono fissi?
Totale, cioè tutti i canoni incamerati dal comune, dai comuni toscani, vedono il comune come unico destinatario di quel corrispettivo, quindi anziché la regione è il comune, è al comune che deve riconoscere il canone.
No, perché quella volta si chiese alla Rocchetta l'1% delle vendite, la Rocchetta disse che non era possibile, perché non era la politica che faceva l'azienda, ovviamente,
sì.
Perché voi intervenite naturalmente attraverso finanziamenti, attraverso aiuti in qualche modo o associazioni, oppure sistemando magari le prese d'acqua eccetera eccetera.
Gli interventi fatti sul territorio da quando noi siamo qua sono stati molteplici, in primis sulla stessa rete idrica e in seconda battuta sul sostegno appunto ad iniziative locali alle quali partecipiamo costantemente.
Che le sappia, c'è ancora qualche falla nella nostra rete idrica da sistemare?
Da quello che so la situazione è nettamente migliorata rispetto a 7 anni fa, quindi non credo, questo non sono preparata, ma non credo che ci siano delle ormai grosse criticità rispetto invece a 7 anni fa, quando emersero proprio durante la conferenza servizi per la proroga della nostra concessione.
Quindi il comune, bene o male, una maggior parte delle zone critiche l'ha risanata, specialmente il centro storico mi pare è stato tutto quanto risistemato.
Sì, lei non so se può rispondere, perché
conosce. Non posso rispondere, ma so che la
solo
situazione
per sentito
è
dire.
È chiaro, lei, l'importante è che non ha falle nella sua rete. Ecco, siamo in chiusura, ci auguriamo che prima dell'estate di poterla di nuovo contattare, sperando che si sia un po' diciamo, un po' di sereno all'orizzonte ci sia.
Io vi voglio solo ringraziare per questa opportunità, per questo invito. Mi fa piacere essere qui, soprattutto perché oggi abbiamo parlato, insomma, di una cosa positiva. Certo. L'ultima volta che sono venuta c'è stata una lunga disquisizione su aspetti meno sereni, le nostre vicende giudiziarie, i contrasti, le attese. Spero che queste attese siano finite, lo spero soprattutto per un territorio che merita un momento di tranquillità e che gli venga restituito il suo stesso territorio un po' migliorato, ma un territorio e delle opportunità anche per una nuova vitalità.
Beh, anche il progetto consentirà naturalmente del lavoro e quindi ci saranno nuove assunzioni, gente che lavorerà nel indotto direttamente, certo. Quindi sarà una bene per questo paese, anche perché, come lei sa, la ceramica ha degli alti e bassi e in questo momento ha più bassi che alti, sì. E quindi qualche diversificazione è necessaria. E noi la ringraziamo molto, Teresa, per la sua presenza, speriamo di risentirla, di risentirci quando il progetto sarà avviato. No?
Beh, appunto, quando... prima dell'estate, come ci ha detto, con la posta della prima pietra. E io l'augurio che le faccio alla dottoressa Chiara Bigioni di diventare amministratore delegato, di prendere possesso di questa azienda, di prendere le chiavi e quindi una ventata di nuovo, soprattutto con una donna, perché c'è bisogno, si parla tanto, poi però i fatti non danno
ragione.
Siamo
stati vicini per eleggere un presidente della Repubblica donna, non ce l'abbiamo fatta, ma insomma ci abbiamo provato.
Ringraziamo per questa 100ª puntata l'avvocato Chiara Bigioni, responsabile investimenti e sviluppo di Rocchetta SPA. Ricordo, la trasmissione la ascolterete anche domani in replica, domani giovedì alle 13:10, oppure sulla nostra pagina.
Noi ci risentiamo
podcast.
Invece con la trasmissione
la prossima settimana, mercoledì 16 febbraio, sì. Sarà una puntata dopo la 100ª. Grazie avvocato Chiara Bigioni, grazie a Carletto, grazie a tutti, alla prossima.
Di tutto un po', un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.